Benvenute e benvenuti a tutti, siamo su Radio Banda Larga e state ascoltando I Amazones, 23esima puntata. Siamo Giorgio e Cristina e questa è una rubrica che racconta la storia delle donne, dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre iniziamo con il nostro mantra, una frase di Olympe de Gouges che visse e morì durante la Rivoluzione francese: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Buon pomeriggio a tutte e tutti, siamo qui sempre su Radio Banda Larga da Via Baltea, 23esima puntata di I Amazones, terzo ciclo riguardante il femminismo di seconda ondata e la soggettività di donne singole che hanno combattuto durante gli anni 60, 70 e 80 per le altre donne. In questa puntata parleremo di una poetessa, così come Adrienne Rich, femminista e attivista. Lei stessa piaceva identificarsi appunto come femminista, come poetessa, come madre, come lesbica e così via. Tutte queste etichette, queste rivendicazioni di identità di un soggetto autonomo, indipendente, femminile, ma allo stesso tempo sfaccettato.
E il nostro personaggio di oggi è Audre Lorde, quindi, come diceva Giorgia prima, ha definito se stessa: sono nera, femminista, lesbica, madre, poetessa, guerriera e attivista. E nacque a New York, precisamente ad Harlem, nel 1934 e morì nel 1992.
Esattamente. In altri scritti, oltre a insomma utilizzare tutte queste etichette per se stessa, aggiungerà anche socialista, a seconda appunto anche di quello che sta parlando, a seconda del così di un'identità che nel corso del tempo si rende più uniforme e allo stesso tempo omogenea e disomogenea, però in creazione di un soggetto assolutamente autentico.
Allora, Audre Lorde si laureò nel 1959 nonostante delle grandi difficoltà economiche e ottiene un master in amministrazione libraria alla Columbia University, lavorando sempre contemporaneamente per sbarcare il lunario e per finanziarsi gli studi. Una volta completati gli studi trovò lavoro come bibliotecaria all'interno del sistema pubblico delle biblioteche di New York. E diciamo che Audre Lorde descrive se stessa come una donna dotata di un forte senso di giustizia e di coraggio, capace di una introiezione molto profonda in se stessa e di empatia, e dalla personalità tanto ribelle quanto votata alla sperimentazione.
Già, il personaggio e la figura di Audre Lorde, anche lei, così come Andrea Dworkin, ma meno di Andrea Dworkin probabilmente, perché abbiamo visto nelle scorse puntate come gli scritti, la persona di Andrea Dworkin è stata manipolata, è stata umiliata all'interno appunto della narrazione patriarcale e misogina nei suoi confronti. Lei che aveva combattuto contro la prostituzione, contro la pornografia e fondamentalmente per le donne. Nello stesso tempo anche la figura di Audre Lorde è stata, come dire, un po' bistrattata nel corso del tempo e manipolata a seconda dei fini personali che, come ricordiamo, all'interno del femminismo non dovrebbero sussistere, perché quando parliamo di personale politico intendiamo il fatto che se sentiamo come donne tutte un certo tipo di frustrazione, di disagio, di angoscia, subiamo un certo tipo di violenza, fondamentalmente significa che dobbiamo iniziare a ragionarci come collettività e quindi come classe sociale femminile, in cui appunto si combatte insieme contro le discriminazioni e la violenza a cui tutte siamo soggette essendo nate femmine.
E infatti Audre Lorde scrive in Sister Outsider del 1984, ci dice: coloro che tra di noi stanno fuori dal circolo vizioso della definizione di donne accettabili creata dalla società, coloro che tra di noi sono state forgiate dalle sfide della differenza, coloro che tra di noi sono povere, lesbiche, nere, vecchie, sanno che la sopravvivenza non è una competenza accademica, è imparare a prendere le nostre differenze e farle diventare forze. attraverso gli strumenti del padrone non smantelleremo mai la casa del padrone. Ci possono permettere di batterlo al suo stesso gioco momentaneamente, ma non ci permetteranno mai di generare un cambiamento genuino. E questo frutto è considerato
una
questo fatto è considerato una minaccia solo da quelle donne che ancora definiscono la casa del padrone come la loro unica fonte di supporto.
Esatto, in questo testo, che è una collezione di suoi scritti e di suoi comizi, Sister Outsider del 1984, ritroviamo all'interno di questo piccolo brano già tutti i punti di forza del femminismo di seconda ondata, appunto quel femminismo che vuole combattere il sistema dalle sue radici senza utilizzare, come dice Audre Lorde, gli strumenti del padrone, quindi gli strumenti del patriarcato per riuscire a sconfiggerlo, perché non si può sconfiggere, come dire, l'idiota al suo stesso gioco, perché vincerà sicuramente. Nel caso specifico non è soltanto una questione di essere idioti, è una questione di essere, come dire, profondamente, prepotentemente violenti e voler continuamente, come dire, sostenere il proprio privilegio e la propria cultura di morte sulle donne, quindi assorbendone, come abbiamo visto anche nel corso della scorsa puntata, che abbiamo parlato della soggettività lesbica e del fatto che dopo le sex wars, ma già negli anni comunque precedenti l'avvio delle sex wars, quindi nel 1980, diverse lesbiche si sono poi divise dal movimento, si sono scisse dal movimento delle donne, perché hanno preferito, diciamo, ritrovare se stesse, sperando così di ritrovare se stesse e rivendicare la propria identità attraverso il movimento gay, rispetto a quello appunto delle donne, ritenendo quindi la loro sessualità non una sessualità naturale e resistente al sistema, ma pensando di essere devianti e allo stesso tempo così, come dire, anche loro contro il sistema e non parte di esso, come invece abbiamo visto. Però direi che a questo punto possiamo ascoltarci un bel pezzo, la cui presente Cristina Legovic, dal suo album che abbiamo già fatto ascoltare durante la seconda puntata sulle lesbiche.
L'album Edea Project.
L'album Edea Project, il progetto è Tanit del 2010, e ce la sentiamo con questa sua Delenda Cartago, che è insomma una cover.
È una cover di Battiato.
Con un'aggiunta di diversi brani dall'Eneide. E quindi buon ascolto.
Buon ascolto. Quando entro, io entro per spaccare nella scuola, in un lavoro che mi piaccia, non solo quello che mi fai trovare.
Per te vengo di te, ma non le nostre regioni, a fondare colonie, ma immagine tiro. Grazie.
Rieccoci qua, sempre su Radio Banda Larga, 23esima puntata di I Amazones. Stiamo parlando di Audre Lorde.
Sì, sì, sì.
E attivista nera, femminista.
Sì, esattamente, lesbica. E stiamo sentendo in sottofondo ancora il pezzo dell'Enda Cartago di Cristina Legovic qui presente. Bisogna dirlo. Insomma, la soggettività femminile prima di tutto. Allora, continuiamo a parlare appunto di Audre Lorde e ci, in qualche modo, come dire, inseriamo, ci immergiamo all'interno dei suoi scritti e del suo pensiero.
Scritti che, ricordiamolo qua, sono stati tradotti tutti dalla qui presente Giorgia, e quindi è da ringraziare per questo.
Allora, direi che possiamo quindi andare avanti, insomma, riconnettendoci al brano letto precedentemente sul fatto che il sistema non si può combattere attraverso gli stessi strumenti del sistema, e quindi del padrone, quindi del patriarcato, riflettendo su un'altra questione molto importante per Audre Lorde, che è la trasformazione del silenzio in linguaggio azione, l'importanza delle donne di parlare e di rivendicarsi. Abbiamo visto anche durante la puntata su Adrienne Rich due puntate fa, in cui ci parlava dell'attesa, e quindi all'interno del suo Nato di donna, di come l'attesa sia parte fondamentale dell'esistenza di ogni donna, da quando nasce a quando muore. Lei aspetta di crescere, aspetta che le venga il ciclo, le vengano le mestruazioni, aspetta di sposarsi, aspetta di avere figli, aspetta la menopausa. Tutta questa attesa è una costante frustrazione dalla quale non riesce esattamente a slegarsi e sta in silenzio la maggior parte delle volte, la quasi totalità delle volte. Come femminista, come attivista, come poetessa e quindi fondamentalmente come soggetto che vuole definirsi come autonomo, Audre Lorde invece ritiene e comprende che stare zitte non ci proteggerà in sostanza. E quindi direi che possiamo leggere direttamente un brano che compare sempre all'interno del suo testo, in cui, anzi questo testo qua è I'm Your Sister, che è di nuovo un'altra collezione di comizi e scritti di Audre Lorde. Questo testo riguardante il silenzio viene scritto e viene concepito da Audre Lorde quando scopre di avere il cancro. E quindi, insomma, un cancro, se non sbaglio, al fegato.
Sì,
che
al fegato,
la porterà, esattamente, la porterà poi ovviamente a una fine inesorabile. E si rende conto, proprio per la vicinanza tattile con la morte, col fatto che effettivamente sembra sciocco, banale quantomeno, dire che la vita è una ed è breve, può finire da un momento all'altro, comprendere che nessun silenzio deve essere comunque, come dire, esaltato, nessun silenzio, nessuna parola deve essere lasciata a sé stante.
Allora, e Audre Lorde ci dice, a proposito della trasformazione del silenzio in linguaggio e azione: sono giunta a credere più e più volte che la cosa più importante per me è dover parlare, mettere in parole e condividere, anche a rischio di essere danneggiata o fraintesa. Nell'essere diventata forzatamente ed essenzialmente consapevole della mia mortalità e di ciò che speravo e volevo per la mia vita, in poche parole le priorità e omissioni si sono impresse in una luce senza misericordia, e ciò che maggiormente ho rimpianto sono stati i miei silenzi. Di cosa ho mai avuto paura? Che domandare o parlare di ciò di cui credevo avrebbe potuto significare dolore o morte? Ma siamo tutte ferite, feriti, in così tante maniere diverse, sempre. Il dolore prenderà altra forma o scomparirà. La morte, invece, è il silenzio finale. E potrebbe sopraggiungere velocemente adesso, senza alcun riguardo se mai ho detto ciò che era necessario dicessi, o se ho solo tradito me stessa con piccoli silenzi, o mentre stavo pianificando di parlare prima o poi, o mentre attendevo le parole di qualcun'altra. E ho iniziato a riconoscere una fonte di potere dentro di me che giunge dalla comprensione che, sebbene sia più desiderabile non avere paura, nel mio caso imparare a mettere la paura in prospettiva mi ha dato una forza immensa. E certamente ho paura, perché la trasformazione del silenzio in linguaggio azione è un atto di autorivelazione che sempre appare in carico di pericolo.
Ecco. Ecco, in questo brano, in questo breve brano, ovviamente abbiamo preso i punti più salienti, sono stati tradotti i punti più salienti perché, come al solito, sappiamo che la puntata è corta e breve, noi riusciamo sempre a concluderla correndo, però queste frasi, questi brani sono assolutamente essenziali e emblematici del suo pensiero riguardante il silenzio e l'importanza di trasformare il silenzio in azione, appunto, in linguaggio. Perché, come dire, lei stessa afferma: stare zitta può essere un tradimento di me stessa, ma è un tradimento in questo caso anche nei confronti di una collettività femminista, di una lotta quindi globale di donne, che se c'è qualcosa che ti fa stare male lo devi dire. In sostanza, viviamo costantemente noi come donne effettivamente con la paura di non avere l'approvazione, che approvazione generalmente maschile in tutte le sue forme, anche chi è lesbica, insomma, vivendo in questo stato di cose, con questo tipo di socializzazione, ritroverà sempre in qualche modo dentro di sé il desiderio di piacere, di essere, come dire, approvata appunto da altri uomini, più che talvolta da altre donne, e quindi la disistima fra di noi, la rivalità, emerge più forte. Questa paura di non essere, di essere considerata il nemico, deve essere in qualche modo combattuta. Vedremo per oggi, anche parlando delle contraddizioni nel pensiero di Audre Lorde, contraddizioni ovviamente date da una lettura personale dei suoi scritti, quindi per altri possono essere invece punti di forza, ma spiegheremo per quale motivo, insomma, a nostro avviso sono in qualche modo delle contraddizioni. E di come detto, appunto, il silenzio finale è la morte. Prima della morte, insomma, è convenibile parlare, perché tanto se le cose vanno male, andranno male comunque. Se parlo, magari sarò comunque vilipendiata, ma allo stesso tempo ho parlato, ed è più importante parlare che stare zitta.
Sì, infatti lei, Audre Lorde, aggiunge a questo riguardo queste parole: per quanto riguarda il silenzio, ognuna di noi si porta dietro il volto della sua paura, paura di essere disprezzate, censurate, giudicate, riconosciute, sfidate, annientate, ma più di tutto io penso che abbiamo paura della visibilità, senza la quale non possiamo vivere veramente. In questo paese in cui la differenza razziale crea una costante, se non detta, veduta distorta, le donne nere sono state da una parte molto visibili, ma dall'altra parte sono state rese invisibili attraverso la depersonalizzazione causata dal razzismo.
Sì, e troveremo, insomma, durante la puntata il tempo e la possibilità di, insomma, di approfondire di più anche la questione essere donna, essere nera, essere donna nera e lesbica, che è fondamentale in Audre Lorde, in quanto ovviamente all'interno delle comunità nere c'è sì il vissuto, il combattere il razzismo, e quindi un razzismo anche interiorizzato, ma il patriarcato non si ferma davanti a niente. Ricordo un'immagine che era molto simbolica ed emblematica del due uomini, uno bianco e uno nero, che erano uniti insieme in una sorta di neanche vero e proprio braccio di ferro, ma quasi una stretta amicale, che testimoniava il fatto che gli uomini bianchi e gli uomini neri possono essere in contrasto, perché i bianchi sono razzisti nei confronti dei neri, ma per quanto riguarda il loro essere insieme per continuare a supportare un sistema patriarcale di privilegio maschile, e che sostenga quindi la misoginia e la violenza sulle donne, sono tutti sullo stesso livello, perché appunto dividere gli uomini in buoni e cattivi non ha alcun senso per riuscire a far sì che il sistema venga combattuto, così come le donne. Abbiamo già visto che la misoginia interiorizzata fa parte di tutte noi, a livelli e consumatori differenti. Questo non fa sì che ci siano donne che di fatto, come abbiamo visto anche nella scorsa puntata, se maltrattano altre donne riescono effettivamente ad ottenere i privilegi maschili. No, semplicemente sono parte anche loro assorbita del sistema patriarcale misogino, che dà diritto agli uomini e nel caso dà un sottodiritto alle donne di degradare altre donne. Però direi che a questo punto...
Sì, direi anch'io di mettere un altro brano.
Esatto, ci sentiamo Mia, che è originaria dello Sri Lanka ed è una rapper britannica. Il suo nome di battesimo è Matangi ed è lo stesso nome di questo album del 2013, con questo pezzo che ci fa ribollire un po' il sangue dentro, che è Bring the Noise.
Buon ascolto.
I'm so tangy, people call me my tangy. There's a word, bitches, I'ma keep it banging. Truth is like a rotten tooth, you gotta spit it out. Let the bottom two, let my wisdom work it out. Big on the underground, can't knock me down. Picky leaves, bitches, better buy up the man. I sleep on my talent and I stand by it too. I can say lots with the little words if you like. Them had them, yeah, me, the madden, yeah. I'll introduce you to the dooms. Come let me go, do you like my perfume? Made it at home with some gasoline and shrooms. Oil and water are two extremes. Me like fucking carpets, you like fucking booms. Why is your tattoo some ugly looking thing? Look at many designs, they're nodding on bling. My cousin's got his busy, yes, he's like a great thing. He's handy, you might need him when I finish what I'm saying. Just be frank, understand, understand. I don't care what you smell, what you fucking drank. I love to be pissed, they're made to be yanks. Cause it's not me and you, it's the fucking banks. Bring the noise when we run upon them.
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 Two, let my wisdom work it out. The world is out, sending your soldier pals. The words I announce, hope you heard them like cows. I pick anybody, Roger, Charlie, Aaron, Rich. Bitch, my swag, bitches can't touch this. So click, 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 please get off my dick. Just cause a number don't make me thick. I'm an overweight, heavyweight, be my slick rick. If you need the cheese, then my shit's got stick. We got bug, spray, bucket, stick. We got tons of the fun stuff, tons and tons of it. Bring the noise when we run upon them.
Bring the noise when we run upon them.
Bring the noise when we run upon them.
E rieccoci sempre su Radio Banda Larga, 23ª puntata di I Amazones. Stiamo parlando di Audre Lorde.
Già. Stiamo parlando di Audre Lorde, abbiamo ancora in sottofondo Mia con Break Noise, che ci ha un po' così scosso.
Martellate.
Esatto. No. Molto bene. E oggi andiamo avanti, adesso andiamo avanti a parlare di Audre Lorde. E quindi abbiamo parlato del fatto che rivendichi l'idea che il silenzio debba essere trasformato in azione e in linguaggio, che il silenzio non ci proteggerà, che quindi è meglio parlare. E non ha alcun senso appunto tradirci nella ricerca di approvazione dell'altro, dell'altra, fondamentalmente dell'altro, e quindi tenere per noi dei malesseri o ciò che non ci fa stare bene. Meglio parlare, parliamo subito, modifichiamo il linguaggio e modifichiamo la società in sostanza.
Allora, Audre Lorde ha anche analizzato il sadomasochismo all'interno della comunità lesbica, in quanto lei, omosessuale dichiarata, più e più volte non negava assolutamente la sua appartenenza. Dunque, venne intervistata da Susan Lee Starr, che era una femminista radicale, proprio riguardo a questo argomento, se il sadomasochismo fosse da rivendicare come lesbico, come avveniva negli anni Ottanta appunto da molte lesbiche, oppure no. E Audre Lorde afferma che esattamente come fece Adrienne Rich e Andrea Dworkin, che il sadomasochismo è una forma patriarcale di sessualità basata sul dominio e sopraffazione, che è una pratica ovviamente esaltata nel porno come nei media mainstream.
Già, sì, esattamente, è proprio quello che abbiamo visto durante anche le scorse puntate, quando abbiamo parlato con di Andrea Dorkin, della pornografia e di come la pornografia, anche quando sfrutta le lesbiche come soggetto per così esaltare gli appetiti maschili, non ha alcun senso. E l'abbiamo visto invece con Shira Jeffries, quindi come negli anni 80 ci sia stata la scissione tra lesbiche sex, scusate, femministe e lesbiche, o solo femministe anche eterosessuali sex positive, però abbiamo visto come sex positive per loro era essere così, rivendicare un ruolo attivo all'interno della pornografia e di una sessualità che di fatto è patriarcale e basata sulla violenza, mentre le altre femministe che invece erano assolutamente contrarie alla pornografia proprio per rivendicare una sessualità autonoma basata sul rispetto e la stima fra le parti.
Certo, per cui Audre Lorde rifiuta assolutamente la definizione più semplicistica del sadomasochismo come strettamente legato al sesso, mentre invece rivendica il fatto che sia legato all'assetto politico, economico e culturale patriarcale.
Già, infatti, come abbiamo detto, quando c'è stato l'inizio delle sex wars, che ha poi portato al femminismo di terza ondata, ma l'abbiamo visto anche nella puntata speciale riguardante il punk femminismo e comunque il punk al femminile, di come le contraddizioni del femminismo di terza ondata che ancora ci portiamo dietro vengano da queste autrici messe fondamentalmente così, rese visibili, messe così sullo schermo, proprio perché, come detto, non si può combattere contro la violenza sulle donne e allo stesso tempo rivendicare un empowerment femminile, quindi un potenziamento femminile nel fare striptease per gli uomini, perché quello poi non è solo un lavoro, aiuta e si rende complice dello stesso sistema che ci vuole appunto oggetti sessuali, strumenti del patriarcato, strumenti da scambiarsi fra uomini e così via. E quindi giustamente Audre Lorde in questa sua intervista afferma come il sadomasochismo rivendicato come deviante, però quindi che va contro la società patriarcale, sia in realtà parte essenziale di essa.
Allora, e poi abbiamo anche un altro scritto, comunque un'altra conferenza di Audre Lorde in cui parla dell'erotismo, si intitola The Erotic as Power, gli usi dell'erotismo, che venne appunto
sì, appartiene poi alla collezione di Sister Outsider del 1984, ma è stato così ribadito questo discorso in una conferenza sulla storia delle donne al Mount Holyoke College nel 1978.
Sì, in questo discorso Audre Lorde diciamo analizza l'utilizzo che il patriarcato ha fatto dell'erotico a discapito della sessualità delle donne, per cui alle donne è stato insegnato a sospettare l'erotismo come risorsa e a svilirlo e a considerarlo un abuso. E diciamo che l'oppressione ha corrotto e distorto l'erotismo affinché le donne non lo potessero concepire come strumento di potere, liberazione e informazione. E poi ricordiamo anche che l'erotismo, d'altro canto, è stato anche incoraggiato nelle donne in maniera superficiale per mantenerle esseri inferiori, no?
Sì, abbiamo visto anche come durante la cosiddetta rivoluzione sessuale maschile,
sì,
come al solito,
lì.
La sessualità femminile, per essere controllata meglio, è stata, insomma, come dire, è stata rivendicata come libera, come liberatoria, ma in realtà di libero non c'è nulla, perché si era passate dal dover stare con le gambe ben chiuse e per non essere considerate puttane perché avevano un desiderio sessuale, all'aprire dirle ed essere considerate puttane e pensare, come oggi succede nel cosiddetto femminismo liberale, che è urlare a pieni polmoni che viva siamo delle puttane, siamo tutte puttane,
siamo cagne, sì.
Esatto, comporti una rivendicazione reale di ciò che in realtà non è stato altro che costruito per opprimerci e per incasellarci in delle scatole e far sì che noi non possiamo di fatto avere un'autonomia sessuale, un'autonomia del nostro desiderio. Come abbiamo visto e vedremo anche leggendo una poesia di Audre Lorde sull'erotismo, sull'erotico e sugli usi e il potere che ha l'erotico e deve averlo all'interno del femminismo e all'interno appunto della socializzazione femminile, di come è un punto cardine di qualsiasi femminista radicale, che vengono costantemente, ovviamente, come abbiamo visto, umiliate e il loro pensiero manipolato, e loro vengono dette appunto non sex positive, bigotte, odiano il sesso, odiano gli uomini e così via. Mentre, come abbiamo cercato di mostrarvi nell'arco di queste puntate, ci sarà modo ancora di farlo, ma lo ribadiamo sempre, il femminismo radicale, all'interno del femminismo la sessualità femminile è fondamentale. Un'analisi e una costruzione di un desiderio femminile, che sia eterosessuale o lesbico, è fondamentale. L'abbiamo visto con la stessa Carla Lonzi, il diritto al piacere della clitoride, al fatto che abbiamo un organo sessuale solo noi donne, che non è riproduttivo, che è la clitoride, che nel corso del tempo, nel corso dei secoli è stato fatto letteralmente a pezzi per controllarci, per impedirci questo piacere, per quindi farci credere che l'unico vero piacere è quello vaginale. Grazie a Freud pensiamo che le donne vaginali siano così e sia pieno il mondo, insomma, che il piacere, l'unico vero piacere adulto della donna è quello vaginale, mentre sappiamo bene dal punto di vista anche fisico che non è così. E come dire, la sessualità è una rivendicazione di un erotico, quindi fatto non di pornografia, non di violenza, è fondamentale in ogni femminista e lo è anche in Audre Lorde.
E in Audre Lorde aggiunge un suo scritto, in un suo scritto: l'erotico non è una domanda inerente solo su cosa facciamo, ma è una domanda inerente l'intensità e la pienezza che sentiamo nel farlo. Erotico come senso di soddisfazione e completamento massimo, e grazie a questo sentimento anche le altre attività della nostra vita troveranno forza nell'essere attuate. L'erotico diventa quindi passione, amore, ricercabile in ogni cosa che facciamo.
Esatto, eccoci, quindi di nuovo grazie a questa lettura comprendiamo che ribadire un desiderio, un erotico fra donne è fondamentale anche per una costruzione di un soggetto femminile che è contro il patriarcato. Sentiamo già in sottofondo Neka con Il Me, in questa sua canzone del 2015, lei è cantatrice tedesca e nigeriana che fa hip hop e soul. Quindi buon ascolto.
Buon ascolto. I beseech the most I come, please. Never a word to please. Shoes gone for men, so I do not demand from you. Your expectations exposed to lies, your confrontations. One mistake. Eccoci qua, siamo a metà puntata, siamo al 23ª puntata di Amazones e stiamo parlando di Audre Lorde.
Stiamo parlando di Audre Lorde, abbiamo appena terminato, ma ovviamente ci riconnettiamo perché vogliamo parlare di lei anche come poetessa, di un suo scritto inserito in Sister Outsider, che è una collezione di scritti e discorsi fatti nel corso degli anni 70 e 80 da Audre Lorde, che è un testo del 1984, parlando degli usi dell'erotico e dell'erotico come potere, come forma di potere, così come prima abbiamo parlato del silenzio rivendicato da Audre Lorde come possibilità, insomma non rivendica il silenzio in sé, ma rivendica la possibilità di utilizzare il silenzio come nuovo linguaggio e quindi il poter affermare che quando le cose non ci stanno bene è meglio parlare e non stare zitte, e quindi insomma un ribaltamento dell'idea del silenzio. Mi sono confusa io, il ribaltamento dell'idea del silenzio, perché il silenzio non ci può proteggere, solo la voce ci può dare effettivamente vera forza.
Sì, e la poesia si intitola In una notte di luna piena, dal libro Cables to Rage del 1970. Per una volta la traduzione non è di Giorgia qui presente, ma è di Maria Luisa Vezzali. La leggiamo, è stupenda, e dice: dalla mia carne affamata, dalla mia bocca esperta, esce la forma che sto cercando a ragione. La curva del tuo corpo si modella nella mia mano in attesa, la tua carne calda come luce del sole, le tue labbra rapide come uccellini, tra le tue cosce il dolce acuto gusto del lime. Così ti tengo proprio nel centro del cuore, nell'esperienza della pelle. Mentre le mie dita creano la tua carne, sento il tuo ventre curvarsi sul mio. Prima che la luna tramonti ancora, noi verremo insieme. Però, che bella!
Come dire, le femministe sono tutte un po', come dire, bigottine, sesso non piace, che schifo il desiderio, sopprimiamolo completamente e così via, no? Da queste parole che mi ricordano anche un po' gli scritti e le poesie di Natalie Clifford Barney, da me tanto amata.
Sì, davvero, me l'ha ricordato anche a me.
Ci ricordano che appunto, oltre al fatto che ragazze, donne etero che ci state ascoltando, il lesbismo è l'unica via, che il vero desiderio e il vero godimento è solo lesbico, vabbè, a parte insomma gli scherzi tra virgolette riguardanti la cosa, là appunto il riuscire a riappropriarsi del nostro corpo e del nostro desiderio ci permette anche di conoscere meglio noi stesse, prima attraverso la masturbazione, come abbiamo parlato già che nella prima puntata e in più puntate, che durante il periodo matrimoniale alle bambine veniva insegnata anche la masturbazione.
Sì, veniva insegnata dalle madri, pare.
E quindi, insomma, il riappropriarci del nostro corpo e dei nostri desideri, considerando che la manipolazione che abbiamo visto nella puntata precedente, parlando dell'eterosessualità obbligatoria e l'esistenza lesbica di Adrienne Rich, che citava Goff, di come la manipolazione appunto del patriarcato sui nostri corpi e il controllo sui nostri corpi è sempre stato violentissimo. E la clitoridectomia, ad esempio, non è un caso che sia stata utilizzata proprio per impedire alle donne di avere una sessualità altra, quindi nel caso specifico autonoma e quindi anche masturbatoria, ma fondamentalmente lesbica, proprio perché rimuoveva l'unico organo sessuale che permetteva di fatto alle donne un vero e proprio piacere, insomma. E infatti lei stessa diceva che la clitoridectomia non è da considerarsi semplice brutalizzazione dell'organo sessuale femminile affinché la bambina diventi adulta, ma la rimozione della clitoride, ovvero dell'organo sessuale femminile, e l'esaltazione della vagina come organo riproduttivo, costringe la donna o ragazzina a non poter intrattenere relazioni erotiche di piacere con altre donne.
Ricordiamo che l'ha scritto, l'ha detto Adrienne Rich, che sì, forse si è perso un po' nella tua loquela veloce.
È vero, parlo troppo velocemente.
No, non è vero.
sì, insomma, io inizio a fare sempre le mie solite connessioni fra puntate, nomi, femministe, eccetera, perché, come abbiamo detto, questa tradizione femminile e femminista esiste, anche se è soppressa, anche se si preferisce esaltare una vera e propria rivalità fra donne, mentre non è così. Molti pensieri detti in una maniera o detta nell'altra riemergono sempre, e quindi, insomma, questo è giusto ribadirlo.
Allora, mandiamo un altro brano, che di una cantante attrice marocchina naturalizzata francese, che si chiama Indy Zara, con Stand Up dall'album Unmade del 2010.
Buon ascolto.
Buon ascolto. Stiamo sentendo ancora Indy Zara con Stand Up in sottofondo, 23esima puntata di Amazones, siamo quasi sulla dirittura d'arrivo,
quasi, perché sul giro ce la possiamo fare.
Dai, e stiamo parlando di Audre Lorde ampiamente.
Sì, stiamo facendo così come al solito, stiamo cercando di dare un po' di pilloline riguardanti ogni autrice, ogni scrittrice e il contesto storico in cui vivevano, e per poter appunto allietarvi con un po' di musica ovviamente ed esclusivamente femminile, come è stata dalla prima puntata, proprio perché le voci femminili, la tradizione femminile in ogni contesto storico, artistico, culturale è sempre stata soppressa, quindi ovviamente su Amazon sentirete solo voci di donne, donne che hanno composto, cantato, o magari se non hanno composto la voce rimane la loro. E oggi, come detto ora Cristina, stiamo parlando e siamo addirittura d'arrivo di Audre Lorde. Abbiamo parlato,
ricordiamo solo, dato che l'abbiamo detto all'inizio, nata nel 1934 a New York e morta nel 1992.
Sì, così ci ricordiamo anche il contesto in cui lavorava e pensava Audre Lorde. Abbiamo parlato dell'erotismo come forza, come potenza, e del fatto che il silenzio finisce col tradirci e non ci protegge, ed è sempre meglio parlare e quindi lottare il sistema non cercando approvazione, non avendo paura di dover piacere a tutti i costi. Mi legherei in parte insomma all'ultimo discorso riguardante l'erotico per poi concluderlo e insomma portarci su un altro testo in cui emergono, a mio avviso e probabilmente forse anche a tuo avviso, però potrei ovviamente dire quel che pensi.
Ma è difficile che non abbia le tue idee su queste cose, comunque dimmi.
Su appunto le contraddizioni emerse all'interno del pensiero di Audre Lorde. Come abbiamo detto, l'erotismo viene rivendicato come forma di potere per quanto riguarda insomma gli strumenti che il femminismo dovrebbe utilizzare per rivendicare indipendenza e autonomia femminile, e così infatti ci ribadisce Audre Lorde come la sessualità, questo già detto dalla stessa Adrienne Rich e Sheila Jeffries nella puntata speciale dell'altra volta, è stata sfruttata per opprimerci, quando una sessualità autonoma e non eterosessuale o patriarcale emergeva, è stata boicottata, è stata sterilizzata, è stata violata, distrutta e appunto ferita in tutti i modi possibili proprio per essere controllata, motivo per cui molte femministe nel corso del tempo insomma sia in parte durante il primo femminismo che durante il secondo femminismo hanno cercato di rivendicare per sé un ruolo asessuato e asessuale, anche per questo motivo in parte solo che la sessualità femminile di scrittrici, di autrici, di artiste, molto spesso quando queste donne vengono insomma trovano collocazione all'interno della narrazione patriarcale storica viene loro negata, quindi rimangono donne che se sono riuscite a compiere qualcosa di importante è perché di fatto sono, come dire, uomini razionali in un corpo di donna e quindi non hanno tempo da pensare al sesso perché il sesso è frenesia, il sesso ci impedisce di trovare strumenti non solo di giovamento per il nostro corpo ma anche per la nostra mente e quindi riuscire in qualche modo a vivere poi una vita e concepire una lotta basata appunto su una vera e propria appropriazione, riappropriazione del nostro corpo, dei nostri istinti e dei nostri desideri. E infatti lei dice che quando si pensa che essere asessuate sia una forza è soltanto un'illusione ed è una, insomma, una forza che è definita come tale dal patriarcato, fabbricata quindi all'interno di un contesto di modelli maschili di potere e che non fa altro che farci in qualche modo fare lo stesso gioco dall'altra parte degli uomini, quindi che ci vogliono o puttane o monache asessuate o moglie e madre, in sostanza richiedere una non collocazione all'interno di questo sistema fa sì che allora il potere dell'erotico possa definirsi come appunto una vera e propria forma di rivendicazione e resistenza femminista, quindi una vera fonte di potere, di informazione, non ovviamente più pornografica, perché non sopprime i sentimenti, cosa che la pornografia fa per rivendicare invece la violenza come vero e proprio godimento, ma invece enfatizza tutto, sia i sentimenti che le sensazioni che proviamo e non le sensazioni quelle provate dal maschio mentre stupra una donna con davanti una telecamera, insomma.
Sì.
E quindi, allora, direi che queste cose in realtà farei sentire un altro pezzo e poi così ci lasciamo con le contraddizioni e almeno riusciamo a farci sentire qualcos'altro.
Allora, abbiamo Ella Fitzgerald con un brano del 1926 ma rifatto da lei nel 1958. Il brano è Blue Skies. Eccolo qua. Baba no body did ya fella no body did ya Telelu basi la 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 ya la 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 ya Blue skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song, nothing but blue birds all day long.
Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my, how they fly. Blue days, all of them gone, nothing but blue skies from now on.
Eccoci qua con la splendida voce inimitabile di Ella Fitzgerald in sottofondo con Blue Skies. Siamo sul finale, stiamo finendo di parlare di Audre Lorde e Giorgia ci vuole ancora parlare di una contraddizione di Audre Lorde. Di cosa si tratta?
Allora, sì, in realtà prima della contraddizione vorrei in realtà leggere un passo da Your Sister, in questo brano, in questo saggio, in cui Audre Lorde rivendica l'importanza delle differenze, la celebrazione delle differenze, quindi il non dimenticare le differenze, ma allo stesso tempo non neutralizzare le differenze, che è molto interessante, come a dire, lei stessa che si definisce nera, lesbica, femminista, socialista, madre, eccetera, non vuole essere, come dire, inscatolata in un'unica identità che in qualche modo sia in contrasto con un'altra. Sono tutte identità, sono tutte sfaccettature della nostra essere, della nostra personalità, nel suo caso specifico, che lei vuole rivendicare come importanti. E in questo testo, ad esempio, ribadisce come gli stereotipi che ci sono nella comunità, insomma, riguardanti le comunità nere, così come quelle omosessuali, derivano dalle persone bianche ed eterosessuali, che quindi questo non deve essere un problema dei neri, delle nere o delle lesbiche, dei gay, di insomma far cambiare loro idea, devono cambiarla loro da soli, in sostanza. E lei infatti poi conclude dicendo: c'era un poster nel 1960, intorno agli anni 60, che era molto popolare e diceva: lui non è nero, lui è mio fratello. Questo poster di solito mi faceva incazzare a bestia, questa ovviamente non è una traduzione, però lei dice che la faceva molto infuriare, perché implicava il fatto che essere nero ed essere fratello fossero di fatto esclusive l'una dell'altra. Lui non poteva essere entrambe, fratello e nero. Bene. Lei dice: non voglio essere tollerata, non voglio essere chiamata con altri nomi, voglio essere riconosciuta. Sono nera, sono una nera lesbica e sono tua sorella. Quindi, di nuovo, come a dire, tutte queste diverse accezioni di noi non vanno rifiutate, non vanno messe in uno stesso calderone, così calderone cosiddetto queer, in cui ci si dimentica di tutte le varie differenze e che ci portano a pensare appunto di non essere più un unicum, ma di dover dire silenziare qualcosa di noi, e quindi, come abbiamo visto, stare zitte non ha più senso. La contraddizione c'è però in un testo del 1981 che in cui, insomma, in questo comizio abbiamo ancora tempo, 2 minuti?
Abbiamo 2-3 minuti.
Allora lo leggo rapidamente così poi facciamo andare l'ultimo pezzo. Nel 1981, questa che io ho trovato decisamente una contraddizione all'interno di un pensiero femminista, soprattutto di analisi dell'oppressione femminile, perché Audre Lorde dice che all'interno della comunità lesbica io sono nera, all'interno della comunità nera io sono lesbica, e fin qui tutto bene. Nessun attacco contro la ogni attacco, scusate, contro la comunità nera è anche una questione lesbica e gay, perché io e migliaia di altre donne nere siamo parte della comunità lesbica, ma ogni attacco contro le lesbiche e i gay è anche allo stesso tempo una questione della comunità nera, perché migliaia di lesbiche e gay sono neri e sono nere. e poi conclude: There is no hierarchy of oppression, cioè non c'è gerarchia di oppressione. Cosa a mio avviso abbastanza contraddittoria, perché di nuovo lei che rifiuta il fatto, diciamo, il gran calderone del dover di non potersi definire in determinate maniere perché una dovrebbe escludere l'altra, pensare che di fatto non ci sia una reale gerarchia di oppressione all'interno del sistema patriarcale, come dire, un po' naif. Come ha detto le donne lesbiche negli anni Ottanta, quando si sono separate dal movimento femminista per militare all'interno di quello gay, quando c'è stata l'epidemia di AIDS, le donne si sono ritrovate, le donne lesbiche, al ruolo di infermiere, al ruolo di nuovo mogli e madri per finta di tanti amici gay che morivano di questa terribile insomma disease. E il punto è che quindi di fatto era loro il loro ruolo all'interno di questa comunità, il loro reale cercare supporto e aiuto, di fatto è venuto meno. Come abbiamo visto, le rivoluzioni maschili non comportano per le donne una vera e reale miglioria. E quindi, insomma, era giusto un po' questo, se tu volevi dire, insomma.
No, per me, guarda, devo dirti che non ho un pensiero a riguardo, perché questo tipo di discorso qua mi ricorda la proprietà commutativa, per cui 4 più 5 uguale a 5 più 4 e mi fa scoppiare la testa. Per cui ci ho pensato anche a lungo, ma non sono riuscita a arrivare a una conclusione, devo dire. La lascio così, aperta.
La lasciamo aperta, magari prossima puntata, prossime volte riusciremo a discuterne più a fondo.
Allora, noi con questa puntata su Audre Lorde vi salutiamo per il momento, vi diamo appuntamento a lunedì prossimo dalle 2 alle 3 in diretta e in replica il mercoledì dalle 20 alle 21 con I Amazones.
Esatto, il prossimo lunedì, ultima puntata del terzo ciclo di I Amazones sul femminismo, poi ci sarà una pausa estiva. Non perdetevi però tutte le novità e articoli e nuove registrazioni anche sul nostro sito I Amazones, www.iamazones.com, che trovate appunto navigando su internet.
Allora, adesso abbiamo un brano di Sona Jobarté, Mamamuso, del 2011.
Lei è una compositrice del Gambia, che appunto è vissuta anche in UK, in Gran Bretagna, e ce la stiamo già sentendo in sottofondo.
Ciao a tutte e tutti!
Ciao!